Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Questo Digitour lo apriamo con gli eventi di Carnevale in Italia. Andiamo in Liguria.
Un saluto da Franco Iannone dalla redazione Liguria. Tutto pronto per il Carnevale 2025 a Genova. Si parte dalle visite nelle scuole della città per continuare a portare la tradizione del Carnevale genovese tra i più giovani. Proseguendo con la 2 giorni di eventi organizzati dal Comune di Genova, sabato 1 e domenica 2 marzo 2025, che offre un ricco programma per tutti i gusti e per tutte le età. Con la visita dei gruppi storici nelle scuole elementari cittadine, vengono rappresentate le maschere della tradizione genovese e le parole tipiche del carnevale in lingua genovese, un'iniziativa che si ripete da 3 anni, nata per avvicinare i più giovani alle tradizioni della città e tramandare immagini e parole di un tempo lontano, ricco di storia e di colori. Dal 24 febbraio al 4 marzo 2025, giorno di Martedì Grasso, figuranti dei gruppi storici genovesi intrattengono con giochi, canti e balli popolari i bambini delle scuole elementari del territorio, che hanno così modo di conoscere le maschere della tradizione carnevalesca genovese. Sono diversi i gruppi che partecipano a questa interessante e divertente iniziativa: il gruppo storico Sestrese, il gruppo storico Sextum, quello storico di Voltri e quello delle Grazie d'Amore, il gruppo folcloristico Amici de Boggiasco e il gruppo folcloristico Città di Genova. Il fulcro della festa è la 2 giorni di sabato 1 e domenica 2 marzo, un weekend ricco di iniziative che quest'anno si sono moltiplicate. Occhi puntati sul villaggio di Carnevale con la tradizionale rottura della pentolaccia, mentre i più grandi potranno festeggiare con la musica del Carnival Party, animando via Garibaldi con le proprie maschere, in attesa della lunga sfilata di Carnevale di domenica 2 marzo, che sarà un tripudio di allegria e di colori. Sul sito web Visit Genova è possibile trovare tutte le informazioni sugli eventi del Carnevale a Genova e nei vari municipi. Franco Iannone dalla redazione Liguria per Digit Radio Italia News.
Il Carnevale europeo delle maschere zoomorfe a Isernia.
Per Digit Radio Italia News, Sonia Piano dalla redazione di Campobasso. Torna anche quest'anno a Isernia il Carnevale europeo delle maschere zoomorfe, una manifestazione organizzata annualmente nel centro cittadino sul tema delle tradizionali maschere a forma di animali selvatici, appartenenti a tradizioni molto antiche. L'evento, quest'anno in programma dal 14 al 16 marzo, vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da altre città europee, tra quelle che hanno tradizioni legate al Carnevale culturalmente affini a quella dell'area isernina. Tra i vari incontri collegati al Carnevale, sabato 15 ci sarà il grande corteo in maschera, con oltre 300 figuranti che sfileranno in costume per le strade di Isernia. È tutto da Sonia Piano per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Campobasso.
Ancora gli eventi di Carnevale. A Putignano programmate 4 sfilate.
Gaia Romagnello, Digit Radio. Il Carnevale di Putignano 2025 è stato presentato lo scorso 11 dicembre presso l'aeroporto Carol Wojtyla di Bari. La kermesse culminerà con 4 sfilate mascherate il 16 e 22 febbraio e a seguire il 2 e 4 marzo. La Fondazione Carnevale ha previsto una programmazione che valorizza il patrimonio di riti e tradizioni, giudicati da esperti come la rappresentante di lista e Nicola La Gioia. Sono inclusi incontri su temi del Carnevale come la satira, la storia e la ritualità, con lo spettacolo delle propaggini proposto già dal 26 dicembre e con tanti altri ospiti, tra cui PIF. Come sempre, il programma prevede anche eventi come workshop sulla cartapesta con l'Università di Valencia e le sfilate dei sapori e installazioni immersive nel borgo antico di Putignano che completeranno l'offerta artistica di quest'anno. Dalla provincia di Bari è tutto, Gaia Romagnello, Digit Radio.
La storia imperiale in un museo che racconta 2 secoli e mezzo di storia naturale.
Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Firenze. 250 anni del Museo di Storia Naturale. Il 21 febbraio del 1775 il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituiva l'Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale, il primo museo naturalistico ad essere aperto al pubblico e al tempo stesso il primo a presentare la natura nella sua completezza. Visitandolo si passava dalla terra con la sezione mineralogia al cielo con quella di astronomia attraverso l'antropologia, la botanica e la zoologia. La collezione di fisica rappresentava inoltre un nucleo di straordinario interesse. Nel 2025 il sistema museale di Ateneo celebra quindi i 250 anni del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze con un programma di celebrazioni lungo un anno. L'avvio è stato col convegno del 21 febbraio 2025, ma il primo fine settimana delle celebrazioni vedrà molti musei aperti. Quindi vi aspettiamo il 22 e 23 febbraio 2025 con le visite gratuite all'Orto Botanico, all'Erbario, al Museo di Antropologia ed Etnologia, ancora al Museo di Geologia e Paleontologia e poi al Museo della Specola. Elena Maria Petrini per Digitradio Italia News dalla redazione di Firenze.
Ancora Toscana, in Maremma continua la scoperta di cultura etrusca.
Dalla redazione toscana Francesco Sanfilippo. Le sale del Museo Archeologico ed Arte della Maremma a Grosseto ospitano la mostra Rex Rosellarum, le tombe principesche di Sassi Grossi e la nascita di Roselle. Esposti oltre un centinaio di reperti, tra cui alcuni veri e propri capolavori provenienti da un contesto funerario principesco unico nel panorama dell'archeologia etrusca. Il ritrovamento di Sassi Grossi è avvenuto nel 2003 a seguito di alcune segnalazioni in una zona a nord-ovest dell'antica città di Roselle, oggi frazione di Grosseto. Lo scavo, effettuato tra il 2004 e il 2005, permise di riconoscere due grandi fosse. Da quel luogo iniziò il lavoro degli archeologi, che portarono la scoperta dei reperti. Furono rinvenuti ruote di carro, scudi, armi, un elmo e perfino uno scettro. Davvero particolare è inoltre la figura del signore dei cavalli, che originariamente decorava la parte sommitale di un incensiere di bronzo e che adesso è diventata il simbolo della mostra. La rassegna, realizzata con il patrocinio della Regione Toscana e curata dalle Università di Firenze e L'Aquila, è visitabile fino al 28 settembre. Francesco Sanfilippo, Digitradio Italia News.
La grande storia italiana e della Puglia a cura di Alfredo Gallerati.
Dalla redazione BAT Digitradio Italia News, Alfredo Gallerati. Nel 1500 Luigi XII di Francia e Ferdinando II d'Aragona firmarono il Trattato di Granada, con il quale ripartirono in parti uguali il Regno di Napoli, allora governato da Federico I di Napoli. Le truppe francesi e quelle spagnole penetrarono in territorio di Napoli e lo invasero. Quindi Federico I fu costretto alla resa ed il suo regno fu diviso tra Francia ed Aragona. Esplosero così i primi disaccordi tra le forze occupanti per l'attribuzione effettiva del territorio intermedio tra i due regni. Nell'estate 1502 si aprirono i conflitti fra i due eserciti francese e spagnolo. Gli spagnoli, in inferiorità numerica, ottennero il supporto dei Colonna prima al servizio di Federico I. I cavalieri francesi avanzarono fino a Canosa di Puglia, dove si scontrarono con gli spagnoli. Alla fine dello scontro, le truppe spagnole, al comando di Diego de Mendoza, catturarono e portarono alla città di Barletta vari soldati francesi, tra cui Guy de la Motte. A Barletta i prigionieri furono invitati ad un banchetto da Consalvo da Cordova in una cantina. Qui, durante il banchetto, il francese Lamotte mise in dubbio il valore dei soldati italiani, accusandoli di essere codardi. E fu qui che Inigo López de Ayala difese gli italiani, affermando che i soldati al suo comando superavano benissimo i francesi. Intervenne allora l'italiano Ettore Fieramosca, proveniente da Capua, che la mattina del 13 febbraio 1503 guidò i cavalieri italiani allo scontro con i francesi, scontro che si svolse in prossimità della città di Corato, dove i 13 cavalieri italiani guidati dal Fieramosca furono vincitori della battaglia. Quella vittoria sollevò una grande euforia nella popolazione di Barletta, che organizzò un ringraziamento alla Madonna in cattedrale, e oggi siamo a 60 anni della riavocazione storica della sfida di Barletta tra storia e mito. Dalla redazione BAT di Digitradio, Alfredo Gallerati.
In Molise, l'oro verde per la 13ª edizione dell'alimento base della dieta mediterranea.
Un saluto dalla redazione del Molise da Maria Saveria Reale per Digitradio. L'oro verde al centro di eventi regionali volti alla realizzazione dell'alimento base della dieta mediterranea e alla promozione delle sue qualità benefiche e salutari. Partecipato l'evento della Proloco Planisina di Sant'Elia Pianisi, olio e non solo, svoltosi lo scorso 13 febbraio e giunto alla 13ª edizione, in linea con altre manifestazioni della regione Molise come Goccia d'Oro di Larino e Panunto di Roccavivara. I campioni conferiti dai produttori, 40 per la zona Fortorina, 31 per il Larinese, 40 per il comprensorio di Roccavivara, sono stati analizzati dal panel dell'ARSARP Molise sotto la guida del dottor Maurizio Corbo. L'esperto da anni mette a disposizione professionalità e competenza per fornire suggerimenti sulle tecniche di raccolta e produzione dell'olio extravergine di oliva. Interessante l'intervento del professor Prozzo dell'Unimol, che si è soffermato sull'olio come espressione di altissimo livello della biodiversità. Protagonisti dell'evento anche gli alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Riccia Sant'Elia, che hanno incantato la platea con gli elaborati realizzati. Apprezzamenti anche per il piatto preparato dallo chef di Casale Rosa, Luca Felice, e dalla carrellata dei piatti allestita in occasione del concorso culinario. Un saluto dalla redazione del Molise da Maria Saveria Reale.
In Sicilia, a Petralia Sottana, un originale e generoso mercato.
Un cordiale saluto da Alberto Mazzone. Domenica prossima, 23 febbraio, a Petralia Sottana, storico borgo delle Madonie, le montagne più alte in Sicilia dopo l'Etna, si svolgerà un insolito mercato che prende il nome di Fiera Generosa. Insolito perché sarà un mercato dove non si vende e non si compra, ma si dona e si riceve liberamente. All'insegna della gratuità si potrà ricevere ed offrire di tutto, un abito, un oggetto fatto a mano e perché no, anche un canto, una lezione di chitarra, un abbraccio. Insomma, un mercato dove il denaro perde ogni significato per dare invece spazio a un'esperienza sociale e culturale fondata sull'economia del dono e dello scambio, proprio come modello economico alternativo a quello convenzionale per far prevalere un'esperienza umana e collettiva di solidarietà e mutuo aiuto. La notizia, sarò sincero, mi ha sollecitato molta curiosità e così ho scoperto che in Italia lo scambio di beni, cioè il baratto, rappresenta una tendenza in forte crescita. In tutto il paese ormai sono molto diffusi questi mercatini, ma non solo, anche su internet numerosi siti sono dedicati a questa forma di commercio tanto antica quanto attuale, se vogliamo, come giusto che sia, promuovere sobrietà, rispetto umano e rispetto ambientale. Per chi vuole andare, la fiera si svolgerà dalle 10 alle 15 al Circolo Operai, Società Operai Mutuo Soccorso, in corso Paolo Agliata, numero 27. Un cordiale saluto dalla redazione di Catania di Digitradio Italia News.
La mostra evento a Varese di un grande poeta in musica, Fabrizio De André.
Benvenuti all'ascolto da Chiara Ambrosioni della redazione di Varese di Digitradio Italia News. Il comune della città ha inaugurato la mostra evento dedicata a Fabrizio De André, L'amore sacro e l'amore profano. Un percorso attraverso le storie dei suoi album e dei suoi tour. La mostra, curata da Claudio Sassi, è un viaggio alla scoperta di De André come uomo, artista e poeta che con la sua musica e il suo pensiero d'avanguardia ha disegnato un nuovo orizzonte nel panorama musicale e culturale italiano. L'evento ad ingresso libero è stato allestito negli spazi della Sala Veratti e permette di immergersi nell'universo del celebre cantautore genovese, ammirando gli album della sua discografia, i manifesti delle tournée, una rassegna stampa d'epoca e oggetti simbolo appartenuti al musicista. Accompagneranno la mostra due eventi. Il 21 febbraio 21 verrà presentato dagli autori Franco Zanetti e Claudio Sassi il volume Fabrizio De André in concerto. Il 28 febbraio 21, attraverso le pagine del loro De André, Ho paura di fare il poeta, Claudio Sassi e Walter Pistarini indagheranno i diversi aspetti della personalità dell'artista emersi in 40 anni di interviste. L'amore sacro e l'amore profano sarà aperta fino al 2 marzo, i venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 presso la Sala Veratti. Da Varese, Chiara Ambrosioni per Digitradio Italia News.
Laura Rossi ci parla di cinema, il film molto italiano Onde di Terra.
Un saluto da Laura Rossi, Digitradio Italia News, redazione del Piemonte. Onde di terra, parliamo di un film che sta avendo grande successo da quando è entrato per primo nelle sale del Piemonte, luogo dove si svolge la trama di questo film. L'ambiente è quello dell'Italia degli anni 70. Siamo in presenza di un fenomeno nuovo da affrontare, il numeroso immigrare al nord degli uomini del sud per lavorare nelle nuove industrie. Questo fenomeno ha fatto sì che al sud restassero le donne, con un risvolto sociale inaspettato e non si possono formare nuove famiglie. I braccialè, mediatori, combinano allora matrimoni per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del sud. Fulvia è una di queste ragazze che con tanta nostalgia per il suo mare di Calabria parte per sposare Amedeo, che si rivela poi non essere la persona che le avevano proposto. Fulvia affronta la difficoltà con grande forza e sceglie di riscrivere il suo destino. Nel lavoro di tutto il cast diretto dal regista Andrea Icardi si percepisce l'attenzione alla fedeltà storica e culturale che ha colto sfumature dialettali dei luoghi a cui non poteva mancare la poetica ispirata ai grandi Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. La colonna sonora, opera del compositore Enrico Sabena, coinvolge ed emoziona per la sua potente valenza narrativa. La poesia è il cuore del film, sottolinea l'autore delle musiche, sia nella scrittura che nelle immagini suggestive delle riprese aeree e delle langhe. Alcune recensioni. Onde di terra è un film gioiello che racconta la langa partendo dalle donne che l'hanno resa grande. La scrittura importante, una sceneggiatura solida, una delle migliori che si incontri negli ultimi anni. Un saluto da Laura Rossi, Digitradio Italia News, redazione del Piemonte.
Dalla redazione romana, Chopin, innovatore e grande compositore vissuto in un periodo storico molto difficile.
Digitradio Italia News, dalla redazione romana, Leila Tavi. Il 22 febbraio 1810 è la data di nascita del pianista e compositore polacco di origini francesi Frédéric Chopin. Cresciuto in Polonia e poi emigrato a Parigi, Chopin ha rivoluzionato la musica per pianoforte, innovando la mazurka e la polacca. Chopin ha reinterpretato anche la sonata, il notturno e il preludio, portandoli a nuove vette espressive. Fonti di ispirazione per il musicista sono stati la musica popolare polacca, Bach e Mozart. Il suo stile unico, la sua emotività e la sua morte precoce lo hanno reso il musicista romantico per eccellenza. La sua vita fu segnata dall'insurrezione di novembre del 1830, una ribellione contro il dominio russo che fu repressa dall'esercito zarista, privando la Polonia di ogni autonomia. Chopin lasciò la sua terra natale proprio in quel periodo per seguire una carriera di successo ed essere acclamato nei salotti e nelle sale da concerto di tutta Europa. Non fece mai ritorno in patria, ma la sua musica divenne la voce della Polonia ferita. Le sue polacche eroiche evocano il coraggio del suo popolo, mentre nelle mazurche e nei notturni si avverte l'Heimweh, la profonda nostalgia per la patria. Digitradio Italia News, dalla redazione romana, Leila Tavi.
A Firenze una mostra di Emanuele Giannelli.
Maria Grazia Dainelli dalla redazione di Firenze di Digitradio Italia News. Torna a Firenze Emanuele Giannelli con la mostra Il cielo sopra Firenze, protagoniste 3 sculture di notevoli dimensioni, 2 corf 17, 5 metri d'altezza, poste ai lati del portone d'ingresso della sede della regione toscana Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza Duomo, l'altra The Watcher, alta sempre 5 metri, posta al fianco della Basilica di San Lorenzo. Il titolo della mostra, Il cielo sopra Firenze, è volutamente tratto dal capolavoro cinematografico di Wim Wenders e racconta degli sguardi rivolti al cielo delle 3 figure che Giannelli porta a Firenze, sguardi rivolti differentemente alla ricerca di una dimensione spirituale o all'immersione nella visionarietà. Un caro saluto da Maria Grazia Dainelli per Digitradio Italia News della redazione di Firenze.
Dal Trentino, Mattia Frizzera per la programmazione di eventi musicali.
Tornano gli spettacoli musicali alla Trentino Music Arena, a Trento Sud, vicina all'uscita autostradale di Trento Sud. Dal 27 giugno al 5 luglio saliranno sul palco Geolier, sabato 28 giugno. Domenica 29 invece due artisti protagonisti anche dell'ultimo Festival di Sanremo, Roseville Lan e i Comacose. Il 3 luglio si esibirà Fabri Fibra, il 4 luglio Tananai e infine il 5 luglio Alessandra Amoroso. Trentino Musica Arena, Trentino Live Fest 2025. Da Trentino, Mattia Frizzera per Digitradio.
È tutto per il Digitour di digitradio.it. Appuntamento alla prossima settimana per gli aggiornamenti. Dalla redazione, un saluto da Carlo Santella.